Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori, bentornate e bentornati a Calt, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi, anche questo venerdì, dalle ore 11.30 circa fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, 331-62-14013. Il numero a cui scrivere con Telegram, WhatsApp o un SMS durante questa diretta, diretta@popolarenetwork.it, la mail se volete scriverci. Vi ricordo poi che potete farlo anche in altri momenti per consigli, suggerimenti, segnalazioni o richieste di informazioni a cult@radiopopolare.it o ancora sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata, come sempre, sul sito di Radio Popolare con gli argomenti di quest'oggi. Come sempre abbiamo la nostra rubrica di fumetti a cura di Antonio Serra che chiude la nostra puntata di quest'oggi. Avremo ospite Mario Sala che ritorna in scena al Teatro Autòfo con un capolavoro di Dostoevskij, il suo uomo ridicolo, diciamo così. Che è stato tradotto magistralmente da Fausto Malcovati per la regia di Lorenzo Loris. Mentre per lo spazio delle arti visive parliamo del MIART, la 29esima edizione della Fiera d'Arte Moderna e Contemporanea, che da quest'oggi a domenica sarà in corso a Fiera Milano City. Ma il nostro primo appuntamento è con oltre che un autore, un uomo di teatro, uno scrittore, ma anche uno studioso, il curatore di un festival che si svolge oltre confine, si svolge in Svizzera, si chiama Libri sulla Scena e si tiene in 6 cantoni diversi, in particolare nel Canton Friburgo, ma il direttore è Paolo Bignamini, a cui diamo il bentornato a Radio Popolare. Buongiorno.
Buongiorno, grazie mille, grazie Ira.
Allora, fa piacere risentire Paolo Bignamini, che ricordiamo insomma per tanti suoi lavori, testi e anche per molte altre cose che fa, insomma, cioè perché è già capitato di parlare di iniziative, rassegne, manifestazioni, festival a cui ha prestato il suo lavoro, la sua curatela. Raccontiamo il concetto che sta alla base di Libri sulla Scena.
Sì, molto volentieri. Questo festival è nato 2 anni fa, siamo alla 3ª edizione e, come dice il titolo, l'idea è molto semplice, quella che sta alla base. Sono libri che vengono portati in scena, libri perché questo è un festival in lingua italiana nei cantoni della Svizzera dove non si parla italiano, quindi l'idea è stata quella di portare sul palco i libri che durante l'anno gli insegnanti leggevano con i loro studenti, libri in lingua italiana, della letteratura italiana, classici ma anche libri della letteratura contemporanea. Quindi questo è il modo in cui è nato questo festival, in dialogo proprio con gli insegnanti delle scuole di questi 6 cantoni. In realtà il festival, quando è nato, era localizzato solo a Friburgo, e dove siamo adesso e dove saremo stasera in scena, ma nelle tradizioni si è sviluppato fino a essere presente anche a San Gallo, a Berna, Basilea, Zurigo.
Ecco, sì, cioè il rapporto tra i libri e la scena è declinato evidentemente, come accade in Svizzera, anche in virtù del plurilinguismo, con un programma che è articolato in che modo?
Allora, funziona così, nel momento in cui sono stati individuati i libri da portare in scena, noi produciamo degli spettacoli a partire da quei titoli o li selezioniamo dal cartellone delle compagnie italiane che magari hanno già lavorato su quei temi e su quei libri. E poi viene fatto un calendario, un cartellone che nel caso di questa terza edizione è partito l'1 di aprile, quindi qualche giorno fa, e si porterà fino al 15 di aprile. Ed è un programma itinerante, nel senso che noi appunto siamo questa sera a Friburgo, però abbiamo debuttato a San Gallo l'altro ieri con una versione molto particolare della Locandiera, che è stata prodotta dal Centro Teatrale Bresciano. Ieri eravamo a Könitz con Il sentiero dei nidi di ragno di Calvino. Invece questa sera c'è un evento speciale, una coreografia firmata da Adriano Bolognino, un coreografo italiano emergente di fama internazionale, sulla storia di Samia.
Eh sì, insomma, e se parlavo del plurilinguismo perché appunto no, c'è anche quell'aspetto da considerare nella selezione delle proposte.
Sì, esattamente, sono tutti testi proposti in italiano a persone che o hanno letto il libro in italiano o studiano l'italiano e che però noi sopratitoliamo in francese o in tedesco, perché tutti i cantoni dove siamo, come dicevo prima, non sono cantoni italofoni, ma l'italiano è la seconda o la terza lingua che, sì, viene studiata, quindi spesso il nostro pubblico è composto da studenti di italiano, di appassionati della lingua italiana. Molto spesso abbiamo il sostegno della Società Dante Alighieri, che qui in Svizzera, tantissime, non solo in Svizzera, in tutto il mondo, ma insomma quella con cui dialoghiamo noi è quella che ha le sedi in Svizzera, appunto ha tantissimi distaccamenti e ci sostengono, e quindi l'idea è quella di portare la lingua e la cultura italiane attraverso il teatro a chi l'italiano lo conosce solo per passione o perché ha letto un libro.
Come terza studiato, lingua, però. Sì, infatti.
Esattamente.
Beh, è molto interessante, dato che appunto è un festival abbastanza giovane, chiedo a Paolo Bignamini se è già un feedback da parte del pubblico, le reazioni, il fatto che si sia anche allargato mi sembra un buon segno.
Sì, esatto, è la dimostrazione che anno dopo anno c'è stato un interesse crescente per questa iniziativa. Gli insegnanti che venivano a conoscenza di questa opportunità di raccontare in modo diverso la lingua e la cultura italiane hanno chiesto di aderire, ed è il motivo per cui è diventato anche così itinerante questo progetto, nel senso che noi abbiamo pensato quando è nato di restare a Friburgo, però poi le richieste ci hanno invitato a considerare un territorio più ampio, cosa che rende tutto molto, cioè siamo un po' delle trottole in giro per la Svizzera in queste due settimane, però devo dire che appunto è un bel riscontro, vuol dire che c'è un interesse, ma soprattutto che è stato colto il senso di utilizzare la parola viva, quella portata sulla scena, per raccontare l'italiano in un modo diverso, in un modo appunto più vivo.
Benissimo, allora noi intanto ovviamente invitiamo tutti quanti coloro, e sappiamo che ce ne sono parecchi, ci ascoltano dalla Svizzera interna, perché magari appunto per lavoro si trovano lì, oppure hanno intenzione di andarci per tanti motivi, per i libri sulla scena.org, dove trovate, esatto, tutto il programma dell'edizione 2025, sono davvero alcuni fra i titoli più interessanti e le compagnie anche più rappresentative del nostro teatro. Si tratta anche di lavori di grande valore contemporaneo e quindi a maggior ragione ci piaceva segnalare questa iniziativa.
Aggiungo che sono tutti spettacoli proposti a ingresso libero e gratuito, quindi anche chi dovesse essere semplicemente incuriosito può provare a vedere questi spettacoli, anche se la dimestichezza con la lingua italiana è solo parziale, quindi ecco, anche questo volevamo, che non ci fossero barriere di accesso alla proposta.
Benissimo, allora fino al 15 di aprile, è già iniziato il 1 aprile scorso, i libri sulla scena edizione 2025, grazie al suo direttore artistico Paolo Bignamini, a risentirci presto.
Grazie mille, a presto. A presto.
Niccolò Fabi, Acqua che scorre, brano recentissimo che ci introduce al nostro prossimo argomento. MIART, la 29esima edizione della Fiera dell'Arte Moderna e Contemporanea, aperta al pubblico da oggi a domenica, Fiera Milano City, con un grande omaggio a Robert Rauschenberg nel centenario della nascita. Il servizio di Tiziana Ricci.
Milano accoglie MIART, la Fiera dell'Arte Moderna e Contemporanea, con tante mostre in città, la Milano Art Week. Abbiamo parlato di Shirin Neshat al PAC, Nico Vascellari a Palazzo Reale, Fondazione Prada con due mostre e Hangar Bicocca con Yukinori Yanagi e mille altre aperture. Da oggi al 6 aprile, Allianz Mico Central in Viale Scarampo ospita la 29esima edizione di MIART, 179 gallerie, 31 paesi, 5 continenti, un grande omaggio a Robert Rauschenberg nel centenario della nascita. Abbiamo incontrato il direttore della fiera, Nicola Ricciardi.
Se ho capito bene, una fiera che vuole essere anche un'idea, un'operazione culturale. Lo è, io penso molto che MiArt sia ovviamente una piattaforma commerciale, ma anche un'incredibile opportunità per energizzare la città di Milano, e lo facciamo con tutta una serie di iniziative che avvengono dentro la fiera ma anche sparse per la città. Abbiamo infatti con Fiera Milano promosso la mostra di Rauschenberg al Museo del Novecento, la mostra di Giongiorno, una mostra dedicata e poetica alla Triennale di Milano, e lo facciamo portando dentro MiArt oltre 1500 opere d'arte che sono studiate per interessare sì gli addetti ai lavori, i collezionisti, i direttori di musei, ma anche il pubblico generalista, perché davvero si può trovare delle opere che di solito uno vede in un museo, se non in una collezione privata, come un disegno di Schiele del 1912, piuttosto che le creazioni di giovanissimi artisti che hanno fatto delle opere apposta per Milano e apposta per MiArt e la sua fiera.
Quindi giovani e classici, noti, grandi artisti. Una fiera dedicata a Rauschenberg quest'anno?
Quest'anno sono 100 anni dalla nascita di quello che secondo me è il perfetto anello di congiunzione tra il moderno e il contemporaneo, perché MiArt è una fiera d'arte moderna e contemporanea, e quale miglior modo di omaggiare questo nostro sentimento se non farlo con un artista che è stato così protagonista del Novecento ma anche così poco visto in Italia, paradossalmente. E quindi abbiamo contattato la Fondazione Rauschenberg e li abbiamo invitati a pensare insieme a noi a una serie di iniziative, tra cui appunto la mostra del Novecento, ma anche questa è un'unica opportunità di vedere un'opera, Blue Exit, che sarà proprio allestita all'interno di MiArt, e sarà un'opportunità per tutti all'interno della lounge di Intesa San Paolo di vedere un'opera che tendenzialmente nessuno potrebbe vedere mai perché fa parte di una collezione privata, quindi un'opportunità veramente per tutti.
Senti, in questi anni si è sentito spesso dire che gli artisti italiani sono poco promossi, poco presentati anche all'estero, eccetera. Tu cosa pensi? C'è spazio per loro nella fiera?
Noi diamo molto spazio agli italiani, noi crediamo molto di avere una responsabilità anche come MiArt di fare una piattaforma per questi artisti, artisti giovani. Io penso che tanti artisti con cui abbiamo parlato in questi mesi porteranno delle opere realizzate appunto in maniera, come si dice, assai specific. Penso al collettivo The Black Studio, che all'interno della sezione Emergent, quella delle gallerie più giovani, farà un ambiente immersivo apposta per il pubblico, o piuttosto artisti come Monica Bonvicini, una delle più importanti artiste italiane viventi, che avrà un'installazione performance nello stand di Raffaella Cortese, e anche questa è un'opportunità di vedere quel lavoro non solo in fotografie, non solo fermo, immobile, ma veramente attivato anche da una performance che andrà avanti 4 giorni.
Hai detto che ci saranno gli americani, gli inglesi, insomma l'Occidente c'è, l'Oriente è un po' più difficile, e l'Africa?
L'Africa c'è tanto, ci sono tantissime gallerie, abbiamo gallerie che vengono dal Sudafrica, abbiamo una forte contingente dal Sudafrica, ma anche tanti artisti. Devo dire che c'è sicuramente una grande attenzione alla pittura figurativa africana, la vengono portata da tante gallerie del loco, ma anche da tante gallerie europee. Ci sono anche gallerie italiane che si stanno specializzando sempre di più in quella che è una pittura che sta emergendo sempre di più ed è diventata, secondo me, in questo momento una delle più interessanti e stimolanti forme d'arte che abbiamo in giro.
Ho visitato la fiera e devo dire, purtroppo, che la sezione riservata ai giovani emergenti non mi ha entusiasmato, né per il contenuto delle opere che sono state presentate, né per l'estetica. C'è una ricerca ossessiva dell'originalità, dello stupire a tutti i costi, con poco significato. Io purtroppo devo constatare questo, mentre molto più interessante ho trovato la sezione delle gallerie, quelle più note e affermate, come Lia Rumma, Galleria Continua, Cardi, Cortese, Cadifra, con i loro grandi artisti. Ma un elemento di notevole interesse, come ci faceva notare il direttore di MiArt, è sicuramente l'omaggio a Rauschenberg che ci ha portato al Museo del Novecento. Museo del Novecento che ha rinnovato il percorso espositivo della sua collezione permanente, che aprirà al pubblico da domani. Noi l'abbiamo visitato con il direttore Gianfranco Maraniello.
Qui siamo nella Galleria del Futurismo. Però c'è un inciampo subito.
Esattamente, è proprio inciampo, contrappunto, sono alcuni dei termini che stiamo usando anche noi per raccontare questa incursione di Rauschenberg nelle collezioni permanenti del Museo del Novecento, ma vivificate e davvero animate dalla presenza di alcuni capolavori di Robert Rauschenberg. Per esempio il futurismo, che esalta la prospettiva della modernità, la fiducia nello sviluppo anche attraverso la velocità dell'automobile, come nella straordinaria opera di Giacomo Balla, Velocità di automobile più luci, ecco comparire quasi come se fosse anche una profezia di un controordine della modernità. Attenzione, la crisi petrolifera, l'incidente, la violenza e quello che procura anche la nostra consapevolezza oggi. Robert Rauschenberg ci porta invece anche in una crisi della modernità, nel pessimismo anche della conoscenza di un secolo breve che vive una fiducia ottimistica ai suoi albori, ma conosce tante tragedie.
Allora, c'è un grande omaggio a Rauschenberg e avete pensato di non di fare una mostra, diciamo, in uno spazio tutto dedicato a lui, ma di farlo dialogare con le opere del museo.
Sì, perché l'occasione permette davvero una sorta di combattimento da judoka, usare l'energia l'uno dell'altro per tenere insieme le proprie forze. Il museo riapre con un percorso rinnovato delle collezioni e queste collezioni che attraversano davvero tutto il secolo breve, cioè dagli albori del futurismo fino alla 93, che per Milano è una data tragica, ma al tempo stesso di ripartenza, perché quella bomba al PAC è anche il momento in cui la città si riprogramma, almeno nell'arte, è anche il periodo in cui tutta l'Italia si comincia a parlare di seconda repubblica, di necessità anche lì ottimistica in quel momento, poi ognuno fa le sue considerazioni, ma c'è un clima, come si dice, di fine secolo. E questo è anche il percorso del Museo del Novecento. Rauschenberg cosa fa nel nostro percorso? Entra in tanti momenti cruciali, non ovviamente perché non è che abbia vissuto 100 anni d'arte, ma le problematiche sollevate da Rauschenberg in qualche modo sono portatrici di valori ereditati nella storia del Novecento e di aperture verso la contemporaneità.
Cioè la critica del consumismo.
La critica del consumismo, la proliferazione delle immagini, le questioni sociali, l'epica, tra un po' ci avvicineremo all'epica della guerra, la pop art. Rauschenberg è l'artista che nel 64 sconvolge la Biennale di Venezia con il Leone d'Oro e l'arrivo della pop art che cambia completamente il modo di percepire le possibilità dell'arte nel cuore della Biennale veneziana. E quindi Rauschenberg è veramente il contrappunto ideale per attraversare quasi l'inconscio del Novecento, almeno nel suo specifico artistico.
E allora era il servizio di Tiziana Ricci sul MIART, la 29esima edizione della Fiera dell'Arte Moderna e Contemporanea, aperta al pubblico da oggi a domenica, a Fiera Milano City, con un grande omaggio a Robert Rauschenberg nel centenario della sua nascita.
Sun breaking through the blinds, we rise and fall, strokes ahead from the side, white walls turn gold, bearing the
pain falls around.
Era Tamino con Sans Pas Coup, un brano anche questo che è arrivato da poco nella nostra Music Library. Noi intanto vi ricordiamo alcuni degli appuntamenti di questo weekend, per esempio il fatto che questa sera alle ore 19 andrà in scena nella sala consiliare di Palazzo Marino L'Agnese va a morire, il celebre testo di Renata Viganò trasformato in spettacolo da Cinzia Spanò. Cinzia è stata la nostra ospite proprio questa settimana e ci ha raccontato questo, che è uno dei testi più famosi dedicati alla resistenza femminile, con appunto il personaggio dell'Agnese che rappresenta in qualche maniera le retrovie della resistenza, anche se poi appunto ciò che accade ad Agnese è rappresentativo di un'intera epoca e di un intero paese. Una occasione particolare è appunto quella di vederlo alla sala consiliare. Bisogna andare sul sito di Palazzo Marino, ma basta cercare L'Agnese va a morire Palazzo Marino e la data di oggi per vedere se ci sono ancora dei posti per assistere alla rappresentazione di questa sera. Adesso noi abbiamo la pubblicità e ritorniamo fra poco con la seconda parte di Cult. Bentornate, bentornati, eccoci qua con il sogno d'un uomo ridicolo, o meglio, più che noi c'è Mario Sala, C'è Lorenzo Loris che firma la regia, c'è Fyodor Dostoevskij che firma un testo immortale, c'è la traduzione di Fausto Malcovati insieme con Mario Sala. Lo spettacolo ritorna in scena al Teatro Autof rappresenta insomma una di quelle produzioni fortunate che danno la possibilità di ritrovare un capolavoro e di renderlo molto contemporaneo. E allora Mario Sala è con noi e sappiamo che questo è un suo testo del cuore da tanti tanti anni, lo ritroviamo con piacere anche noi per segnalarvi appunto che torna in scena proprio in questi giorni. Buongiorno Mario.
Ciao Iva, ciao.
Allora, il sogno di un uomo ridicolo, una domanda che non ti ho mai fatto in realtà, perché in passato ne ho parlato un pochino con Lorenzo, ma il vostro lavoro con il professor Malcovati, che per intenderci in Italia e a Milano in particolare rappresenta per noi l'anima della cultura e della letteratura e drammaturgia russa, com'è stato? Come avete lavorato?
Allora, intanto, prima cosa, Malcovati ci ha proposto questo testo, io mi era capitato di leggerlo, ma insomma non mi era mai venuto in mente di adattarlo per il teatro, quindi l'idea è nata da lui. Lui in realtà non ha fatto una traduzione, abbiamo lavorato su traduzioni esistenti, lui pescava di qua e di là a seconda di come filassero meglio, poi in qualche caso se le arrangiava, ce le arrangiavamo, diciamo, perché è un lavoro che abbiamo fatto insieme io e lui. E diciamo in qualche punto anche perché poi questo viene regolarmente chiesto alla fine dello spettacolo, si dice ma era veramente preveggente Dostoevskij, in qualche punto in realtà sono stati inseriti dei richiami al nostro mondo che non erano nel testo, ma cose abbastanza piccole e che tutto sommato ci stanno molto bene. Quindi il lavoro è stato sostanzialmente questo: ridurre il testo partendo da traduzioni esistenti, farlo un po' più breve, naturalmente preservando i momenti che si offrivano di più a un adattamento teatrale, e magari leggermente inserire qua là qualche richiamo all'attualità. E lui è stato, Malcovati è una persona che ha un'energia incredibile,
lo conosciamo bene,
una voglia di fare, è propositivo su tutto, è intervenuto anche poi sulla messa in scena, ha avuto lui alcune idee che sono il perno di questa messa in scena, così si infervorava, diceva ma qui potremmo e poi è diventato così ed erano grandi idee sempre.
Il sogno di un uomo ridicolo faceva parte, come giustamente voi ricordate, insomma il Teatro Tof racconta nelle note allo spettacolo, un racconto fantastico, così allora si diceva, scritto sul finire del 1800 e originariamente inserito nel diario di uno scrittore. Poi, essendo un racconto così speciale, ha fatto strada da solo ed è diventato, come dicevo all'inizio, un po' un titolo che tutti abbiamo presente in qualche maniera, no? Cioè, quindi felice l'incontro fra voi e Malcovati per trasformarlo in uno spettacolo. Perché quest'uomo è ridicolo? È chiaro che già il titolo è una provocazione dostoevskiana, ma e perché il racconto è fantastico? Quanto è importante l'utopia?
Allora, con ordine, quest'uomo è ridicolo, allora, la parola ridicolo, la parola diciamo che ha usato Dostoevskij nel titolo per accostarla a quest'uomo, viene tradotta ridicolo, questo me l'ha detto Malcovati, non è che io sia così competente, ma ha delle sfumature leggermente diverse, sì. Giusto? E però non è comunque traducibile diversamente, noi non l'abbiamo quella parola lì, uno ridicolo è uno sì, di cui si ride, ma è anche uno a cui non si dà credibilità, a cui non si crede, che non si sta a sentire, che non si ascolta, è uno inascoltato, è uno di cui ridi quasi per un leggero disprezzo, però le ragioni poi vere per le quali quest'uomo si è trovato diciamo in questa condizione rispetto ai suoi simili non sono mai messe in evidenza nel racconto, e quindi fanno parte delle sue del suo dichiararsi nel racconto, nel suo raccontarsi. Lui dice questa cosa, che tutti hanno sempre riso di lui, che tutti, nessuno mai lo ha considerato, e tutto questo poi lo ha portato su una china di grave depressione, come insomma ci sta, diciamo. Allora, il fantastico è centrale in questo racconto, nel senso che, adesso non è che voglio spoilerare tutta la trama, però quest'uomo in uno stato di disperazione assoluta decide di porre fine alla sua vita con il suicidio. Qualcosa, nel momento in cui ha già preso questa decisione, succederà qualcosa che gli farà capire che anche probabilmente anche da morto non si libererebbe di questa, di questo fardello che sente come qualcosa di cui vuole liberarsi, che è anche il fardello del dover stare in mezzo agli altri, del dover avere degli imperativi morali. Questo è in particolare relativo a quella cosa che non voglio dire, sennò dopo uno sa già tutto che gli succede 2 ore prima di volersi sparare, ma questo lo porterà poi a decidere di rimandare quel suicidio fino a che non ha risolto questa cosa, finché non è sicuro e convinto che il suicidio sia per lui una liberazione dalla sua sofferenza. E quello che è successo gli crea un piccolo dubbio, un piccolo scarto rispetto a questa convinzione. Quindi lui in realtà non si suicida e si addormenta con la rivoltella in mano a casa sua e fa un sogno, e in questo sogno si suicida. Però questo sogno apre la via al fantastico, perché questo sogno, che causerà la morte dell'uomo ridicolo nel sogno, lo porterà poi a una forma di resurrezione e a un incontro con una forma di vita molto più libera, molto più facile, molto più serena tra gli uomini. E lui, preso da questo sogno, continuerà a raccontare a tutti, a tutto il mondo, questa sua utopia, questa possibilità di vivere senza farsi del male, senza essere gelosi in uno dell'altro, senza violenza, senza brutalità, senza guerre. Lui crede in questa possibilità perché ha visto che questo è possibile nel sogno.
Sì.
E come io mi ricordo, ma adesso scusami, non ti ritrovo, scusati, perché mi è venuto in mente stamattina, io mi ricordo di aver letto, in un libro di un famoso antropologo che tu conoscerai, che si chiama Il ramo d'oro, di Fraser,
è un
libro dei primi del Novecento, insomma uno studio sulle civiltà che allora si chiamavano primitive, e quindi sulla mentalità dell'uomo primitivo, come si diceva allora. E c'era un racconto in particolare riferito a non so quale di queste popolazioni, in cui si diceva che la loro credenza in quello che vedono nei sogni è messa sullo stesso piano, precisamente sullo stesso piano, di quello che vedono nella realtà. Cioè, se io sogno che tu mi hai insultato, io la mattina dopo suono il campanello di casa tua e ti dico perché mi hai detto queste cose. E queste cose erano nel sogno. L'uomo ridicolo è uguale. Quello che vede nel sogno, in questo senso lui è anche un animo candido, semplice, primitivo forse, quello che vede nel sogno per lui è vero, perché lo ha visto. E non importa se gli occhi sono quelli interni della mente, che è fantastica appunto, o se gli occhi sono quelli reali, quotidiani, che vedono quello che c'è. È uguale. E quello che ha visto lo ha convinto, e lui sa che è possibile.
Non potrei aggiungere altro. Parli come un libro stampato, caro Mario. Sto scherzando. Grazie, perché appunto era secondo me anche importante contestualizzare, mettere in relazione, no, questo capolavoro, che non è capolavoro per caso. Ultimo commento tuo, dato che lo spettacolo ormai è consolidato, sul lavoro fatto con Lorenzo Loris.
Beh, con Lorenzo ci conosciamo da tantissimi anni,
e quindi ormai non, è quasi come se non capissimo neanche cosa succede mentre lavoriamo, nel senso che è una strada che conosciamo così bene che la battiamo e poi ci troviamo a un punto di arrivo. Sì, abbiamo cercato, per prima cosa abbiamo cercato di trovare noi dei segnali che potessero essere restituiti a chi vede, per giustificare il fatto che quest'uomo venga comunque considerato ridicolo, perché dopo in italiano la parola è quella e uno dice ma perché questo qui deve essere ridicolo? Quindi insomma di ridicolizzare un po' il personaggio nei suoi modi, nella sua voce, in dettagli fisici, di farlo vagamente clownesco, però con la decisione nostra che per lui questa clownerie è qualcosa, è diventato dopo il sogno qualcosa che gli permette di rapportarsi agli altri, nel senso che gli altri così lo conoscono e lui accetta di essere così per loro, e che gli dà però la possibilità di entrare in contatto con gli altri per esporre la sua utopia. E quindi si rende ridicolo, ma si rende ridicolo perché quella è l'unica chiave di accesso agli altri. E quindi abbiamo fatto questo, poi abbiamo avuto un'idea che secondo me è davvero, insomma abbiamo avuto una buona idea di non utilizzare la platea tradizionale del teatro, la platea insomma, ma siccome il Teatro Autof ha un palco molto grande, di mettere il pubblico intorno a me sul palco, sì, con delle sedie e di utilizzare anche la platea come spazio per la recitazione. Io mi muovo in un punto dentro queste poltrone vuote in cui gli uomini che sono seduti, gli spettatori nel palco, si rispecchiano, perché è il loro posto quello, e quello rispecchiarsi in quell'occasione ha un significato molto particolare che non sto a svelare, diciamo. E anche questa è un'idea di Malcovati, tra l'altro. Malcovati ha fatto parte a pieno titolo anche della regia. E poi niente, insomma, con Loris siamo andati avanti a cercare di dare una coerenza a tutto questo, perché dopo un racconto anche che si sposta di piano non è così facile da rendere lineare per uno che ascolta, no? Si rischia creare qualche piccola confusione, quindi abbiamo cercato di renderlo lineare prima di tutto dentro di me, perché potesse poi esserlo nell'esporlo al pubblico. Comunque è uno spettacolo davvero che vale la pena di vedere, secondo me è sempre valso la pena di vederlo, forse in questi giorni vale ancora di più la pena, perché è uno spettacolo che ti fa riflettere su tante cose, e davvero questa utopia alla fine non va etichettata necessariamente così. Alla fine uno deve poter pensare che ok, sì, è un'utopia, ma sta dicendo anche delle cose che sono molto ragionevoli, perché dobbiamo precluderci la possibilità che queste cose abbiano, certo, una realizzazione. Quindi insomma, secondo me vale la pena. E l'ultima cosa che volevo dire: non si pensi comunque a un Dostoevsky con una pesantezza speculativa esagerata. Certo, è sempre Dostoevsky, ma è anche un racconto lieve, infatti come dicevi tu è una delle ultime cose che ha scritto, è quasi una summa, così dicono alcuni critici, dei suoi scritti, dei suoi pensieri, ed è una summa molto che alla fine restituisce un racconto semplice, non troppo complesso, non troppo introspettivo, molto ben seguibile e molto toccante, insomma.
Bene, allora grazie a Mario Sala, protagonista di Il sogno di un uomo ridicolo di Fyodor Dostoevsky, nella versione firmata da Lorenzo Loris per il Teatro Autof, che ritorna in scena proprio in questi giorni, anzi è ritornato in scena ieri, ci resterà fino al 17 di aprile. Grazie Mario, a presto.
Grazie, anche a te, ciao.
Ciao. Ciao. Ed ecco. Eccoci alla rubrica di fumetti di Antonio Serra. Quest'oggi ci ha lasciato un'intervista, non ha potuto essere con noi qui in studio, ma lo salutiamo con affetto perché insomma sarà presto di nuovo con i suoi volumi, insomma è un impegno, ma abbiamo intervistato i due fondatori della casa editrice indipendente Mal Edizioni. Ascoltiamo.
Siamo qui oggi con Nadia Bordonali e Luigi Filippelli, che sono i responsabili di una, chiamiamola, piccola casa editrice di fumetti che si chiama Mal Edizioni, quindi un gioco di parole abbastanza, come dire, efficace, e che ha come sottotitolo Piccola Officina Editoriale. Pubblicano dei fumetti che io ho scoperto, diciamo, per caso, e questo già mi dispiace, e che io trovo veramente formidabili. Quindi chiedo ad ambedue: quali sono state le ragioni, perché avete cominciato questa iniziativa? Poi parleremo più specificamente dei vostri fumetti.
Ma buongiorno intanto, inizio io, poi Luigi mi interromperà eventualmente. Abbiamo iniziato molto banalmente perché ormai 14 anni fa, guardandoci intorno, vedevamo moltissime pubblicazioni, o meglio moltissimi artisti e scrittori che ci sarebbe piaciuto pubblicare, ma non trovavamo nelle librerie, in particolare le librerie di catena, dove si trovano normalmente gli editori, quelli cosiddetti mainstream più conosciuti. E come tutti sanno, accedere al mondo dell'editoria è piuttosto complesso perché è un ambiente in cui c'è una grande esclusività, c'è molta competizione, quindi a un certo punto ci siamo guardati in faccia e abbiamo pensato: ma perché non proviamo noi ad aprire una piccola casa editrice? Sembrava una cosa folle, in realtà poi informandoci ci siamo resi conto che non solo non è così folle, ma in particolare nel mondo del fumetto, che è quello poi di cui ci occupiamo prevalentemente, c'è una comunità di persone che i fumetti li fanno, li portano in giro nei festival, nelle fiere, e quindi è stato per molti versi più facile di quello che avremmo pensato all'inizio.
Questa mi sembra già una buona notizia, diciamo. Io ho avuto tra le mani per primo il Mare di Cemento di Davide Passoni, che mi ha molto piaciuto, che mi ha spinto ad andare sul vostro sito, che lo diciamo è maledizioni.eu, e dove ho scoperto un catalogo vastissimo. Ci siamo parlati un momento, mi avete segnalato tra le cose che avete prodotto, diciamo, di recente, due fascicoli, due volumi, insomma, che ho trovato veramente, veramente, veramente molto belli. I pesci non parlano di Iris Blasio, e Maya Deren, La vertigine dell'esistenza di Stefano Alghisi e Marco Madoglio, che è una biografia di una, diciamo, attivista politica e regista della fine degli anni 30. Devo dire che questa è stata una scoperta assoluta, non solo dei due attori, non solo del fumetto, ma anche della regista. Quindi che mi sono passato una serata a vedere questi film straordinari dedicati al movimento e all'azione. Devo dire, veramente un'esperienza incredibile. Ma in particolar modo devo dire che mi sono piaciuti i racconti di Iris Blasio. Ma il vostro catalogo è vastissimo. Appunto, avete parlato di autori che vi sarebbe piaciuto leggere e che non vedevate in libreria. Ma come li scegliete? Come funziona questo meccanismo?
Sì, la cosa interessante, come diceva Nadia, del mondo del fumetto in questo momento, ma già da parecchio tempo, è che c'è una parte di underground molto, molto ricca e molto attiva, fatta di collettivi di artisti o di piccole etichette di autoproduzione. Quindi diciamo che a noi piace molto quell'aspetto di creare da soli i propri fumetti e portarli in giro, un po' per incontrare le persone, ma un po' anche per avere una totale libertà editoriale e quindi potersi muovere anche in direzioni che vanno fuori dai canoni, dai temi, dalle mode che fanno parte dei momenti storici del fumetto. E quindi, frequentando questo ambiente e conoscendo le persone, diciamo che il nostro primo punto di contatto è quello lì, nel senso ci si trova, ci si parla, si vede quello che fa un autore, ci si confronta, spesso ci si scambia i volumi e poi è molto facile che noi andiamo in questa direzione, cioè chiediamo all'autore di fare qualcosa apposta per noi. Oppure un'altra cosa che, come per il fumetto di Iris Biasio e altri fumetti che abbiamo pubblicato, ci interessa, quella di recuperare proprio questo mondo dell'autoproduzione. Quindi magari chiediamo all'autore che ha fatto tante storie brevi di fare un volume in cui si fa una raccolta e lo pubblica con noi. Questo può essere il primo modo, diciamo. Poi un'altra possibilità ovviamente è quella di mandarci materiali. Diciamo che noi siamo una casa editrice piccola, facciamo pochi libri all'anno e quindi dico sempre agli autori: è difficile venire pubblicati da noi per questo motivo. E bisogna anche sapere che se uno non viene pubblicato non vuol dire che la sua opera non è valida. Può essere un'opera valida, ma magari non ne rientra nel catalogo, oppure non è un momento in cui noi riusciamo a fare anche quel libro lì.
Certo, ma anche perché io vedo comunque un grande lavoro, cioè da persona che lavora nel campo dell'editoria, io in questi vostri volumetti snelli ma ricchi vedo tanto anche lavoro, diciamo, editoriale, redazionale, di grafica, di attenzione, insomma, così via. Quindi siete molto bravi a mettere insieme queste cose e capisco, da professionista del fumetto, mi rendo conto di che fatica possa essere non solo mettere insieme questi libri ma anche trattare con gli autori, perché è vero che la libertà è una grande cosa, però nello stesso tempo poi ci saranno anche, immagino, come dire, dei punti fermi da mettere per evitare che le cose divaghino troppo, insomma, ecco. Quindi complimenti, perché si tratta veramente di un bellissimo lavoro.
Sì, la parte, cioè, per noi la parte di editing e di rapporto con l'autore è centrale, nel senso che poi, come parlavamo di questo mondo dell'autoproduzione, la cosa principale per noi è la relazione con l'autore, poi la relazione con i lettori. Creare delle sinergie è fondamentale, quindi secondo noi fare un buon editing non vuol dire indirizzare l'autore verso qualcosa, ma capire quali sono le esigenze espressive dell'autore, le sue urgenze, e cercare di fare il meglio per fargliele comunicare nel modo più immediato e di impatto possibile, e dare anche tutto, come dicevi tu, una cornice, cioè una scelta della carta, un tipo di grafica per la copertina che aiutano il libro a splendere, ecco.
Bravo, me lo segno questo. Allora, parliamo adesso un attimo di dove i nostri ascoltatori possono invece trovare questi vostri fumetti. Allora, chiaramente sono in vendita sul vostro sito maledizioni.eu, siete anche, diciamo, nei grandi siti di distribuzione online.
Chiara Bastanotti, che è anche autrice di uno dei libricini della collana Finestrini, che è una collana che si occupa di racconti e fumetti, quindi storie brevi. Climatica, dico ovviamente perché lei per noi ha scritto Wawona e i cani blu, che è proprio una storia che parla di un mondo che è diviso tra la foresta e un luogo altro, e di questi abitanti di un mondo che cerca di difendersi, diciamo, dalla desertificazione.
Nadia, Luigi, grazie davvero di essere stati con noi e niente,
grazie a te.
Buon lavoro.
Grazie mille. A presto.
A presto.
E grazie a Antonio Serra per questa intervista ai due fondatori di Maledizioni, giovane ma già energica casa editrice di fumetti indipendente. Noi vi ricordiamo in questo weekend alcune cose prima di lasciare spazio alle notizie delle 12.30, ovvero che questo sabato alle 21 presso la sala parrocchiale San Leone Magno di Via Carnia l'appuntamento di Equivoci Lettori, che sapete leggono ad alta voce, accompagnati dalle musiche di Armonia Ensemble Ukai, propongono la lettura scenica originale di Addio alle armi, prendendo il via da una breve citazione dal romanzo di Hemingway, da cui si è preso il provocatorio e mai come in questi tempi controcorrente titolo. Si leggeranno infatti brani di romanzi e poesie della grande letteratura mondiale proprio sul dramma, la tragedia dei conflitti. Mentre omaggio all'arte di Maurice Ravel nel 150° anniversario della nascita, molto si parlerà e già si è parlato di questo grande compositore che, lo ricordiamo, non è solo bolero. L'Orchestra Sinfonica di Milano dedica tutto il weekend a questo leggendario compositore con il pianista Sergei Babayan, che sarà oggi alle 20 e domenica 6 alle 16 insieme al direttore artistico e direttore d'orchestra dell'Orchestra Sinfonica di Milano, Emanuele Cechnavorian, in un programma che accosta due concerti per il pianoforte, quello in sol e quello per la mano sinistra, che lo vedono protagonista, intervallati dal Menuet sur non Weiden per pianoforte e poi naturalmente il bolero, la Sinfonia 45 in fa diesis minore. Tutto questo naturalmente all'Auditorium di Largo Mahler. Infine, uno spettacolo da non perdere domani e domenica 20:30 e 16:30 al Teatro Carcano, ne abbiamo parlato ieri, Giselle di Nico Piscopo con la compagnia Cornelia, un classico declinato però en travesti, per capovolgere lo sguardo su un'idea di balletto classico che forse va un po' ripensata o comunque attraversata con passione e rispetto da un punto di vista un po' diverso. Ed è tutto, buon weekend a voi, a risentirci lunedì alle 11:30 in podcast sul sito di Radio Popolare. Da Ira Rubini.